Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Matteo, capitolo 6, versetti dal 9 al 13. Voglio rileggere questo passo nel vostro uditorio come cornice a ciò che lo Spirito di Dio ci dirà in questo studio di questa mattina. A partire dal versetto 9 di Matteo 6, voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. La Bibbia ci insegna il potere della preghiera. Io ci credo veramente. Io credo che la preghiera faccia la differenza. Credo che la preghiera sia efficace. Credo che la preghiera funzioni. Il servo di Abramo ha pregato. Rebecca è apparsa. Giacobbe ha lottato e pregato ed ha prevalso su Cristo e la mente di Esaù si è allontanata da 20 anni di vendetta. Giosuè pregò e fu scoperto a Cana. Anna pregò e nacque Samuele. Davide pregò ed Ahitofel si impiccò. Asa pregò e la vittoria fu conquistata. Giosafat pregò e Dio allontanò i suoi nemici. Isaia ed Ezechia pregarono ed in 12 ore furono uccisi 185.000 assiri. Mardocheo ed Ester pregarono ed il complotto per distruggere gli ebrei fu sventato ed Aman fu impiccato alla sua stessa forca. Esdra pregò ad Avà e Dio rispose. Neemia pregò ed il cuore del re si ammorbidì. In un attimo Elia pregò, ci furono 3 anni di siccità, pregò di nuovo e piove. Eliseo pregò ed un bambino fu risuscitato dai morti, i credenti hanno pregato e Pietro è stato rilasciato dal carcere e così via. Io credo che la preghiera funzioni. Credo che la preghiera sia efficace perché c'è una testimonianza della sua efficacia rivelata nelle scritture. Però oltre a quello c'è la dichiarazione esplicita della stessa parola di Dio, che la preghiera è efficace. In Giacomo, al capitolo 5, al versetto 16, si legge: la preghiera efficace e fervente di un uomo giusto vale molto. Inoltre, per illustrare l'efficacia della preghiera fervente di un uomo giusto, si dice che Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo ed il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Voi potreste dire, ma quello è Elia, cioè voglio dire, Elia è un profeta. Quindi Giacomo inserisce quella piccola frase, ma Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Se Dio ha risposto alla preghiera di Elia, Dio risponderà anche alle nostre. Potremmo non essere in grado di pregare le stesse cose perché non abbiamo la rivelazione da parte di Dio che quella sia la volontà. Tuttavia, se siamo d'accordo con la volontà di Dio, abbiamo lo stesso diritto di aspettarci che Dio si muova. La preghiera efficace e fervente di un uomo giusto vale molto. Dobbiamo pregare. Gesù ha detto che dobbiamo pregare sempre, senza mai cessare. Paolo ha detto che dobbiamo pregare senza mai cessare. Paolo disse che dobbiamo pregare con ogni preghiera e supplica. Ed io credo che Dio risponda alla preghiera in modo molto specifico e diretto. Dio risponde alla preghiera. Ora questo porta ad una questione molto interessante. La frase su cui vogliamo concentrarci questa mattina nel nostro studio è la frase «Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo». E solamente pronunciando quella frase ci si trova immediatamente di fronte ad un dilemma. Abbiamo davvero bisogno di dire Dio sia fatta la tua volontà? E non è Dio sovrano comunque? Non è una cosa piuttosto inutile da dire? Non è forse evidente che la volontà di Dio sarà fatta? Ora, alcune persone hanno addirittura portato questo concetto così lontano da mettere in dubbio la validità della preghiera.
La domanda sorge sempre spontanea. Dio non è forse assolutamente sovrano? Non solo Dio conosce l'inizio e la fine, ma non determina anche tutto ciò che sta in mezzo? E non è forse vero che Dio comanda tutto? E se così è, se lo è, e tutto funziona secondo il suo piano, e tutto scorre nel modo in cui lui vuole che scorra, allora perché mai dobbiamo pregare sia fatta la tua volontà? Non lo è comunque? E poi sorge la domanda, Dio cambia idea? Stiamo davvero pregando per far sì che Dio faccia qualcosa di diverso da ciò che aveva programmato di fare? Ma qualcun altro potrebbe dire, la nostra volontà prevale forse sulla volontà di Dio? Dio vuole una certa cosa, ma se siamo abbastanza insistenti dice, sai, se hai intenzione di essere così insistente sulla cosa, va bene, dai, facciamo come vuoi tu. Deve forse Dio rispondere alle nostre domande? Deve? In che modo la mia preghiera si inserisce in chi è Dio? Io credo che si potrebbe riassumere il tutto ponendo due domande molto semplici. Se Dio è sovrano, perché pregare? Se Dio è sovrano, perché mai pregare? Forse si potrebbe proporre un'altra domanda. Se la preghiera ci è comandata, allora come può Dio essere sovrano? Ora, io credo che ci sia una risposta a tutto questo, ma non so quale sia. Perché io credo che questo sia uno dei grandi paradossi della scrittura, che mi dice ancora una volta che la mente di Dio è infinitamente al di là della mia. Perché questo è un dilemma impossibile per me, ma non per Dio. La maestà di Dio, il divario incredibile tra il meglio del pensiero umano e la conoscenza di Dio, mi viene illustrata dal fatto che io non ho la capacità di risolvere una tale contraddizione apparente, che non è affatto una contraddizione nella mente di Dio. E questo può essere illustrato in molti modi. Per esempio, se vi dicessi chi ha scritto Matteo, ma probabilmente otterrei due risposte. Alcuni direbbero Matteo, altri direbbero lo Spirito Santo. E qual è la risposta giusta? Bene, voi potreste dire che fu Matteo e lo Spirito Santo. Cosa intendi? Matteo ha scritto un versetto e poi ha detto, Spirito Santo tocca a te, e così via? No, non alternarono mica versetti, capitoli o sezioni, no? È forse vero che Matteo non era altro che un robot e lo Spirito Santo dettava il tutto attraverso di lui? No, perché c'è il cuore, l'anima di Matteo, ci sono i suoi sentimenti, il suo vocabolario, è Matteo, ma è anche lo Spirito Santo. E voi potreste dire, vedi, non può essere al 200% di qualcosa, beh, ovviamente non per te, il che è un buon promemoria di dove ti trovi rispetto a Dio. Se dovessi chiedere chi è che vive la vostra vita cristiana, voi potreste dire, non io, ma Cristo vive in me. Eppure Paolo dice, io mi percuoto il corpo per sottometterlo. Chi è che lo fa? Tu o lui? Entrambi? Deve essere tutto di voi stessi, un impegno totale, presentate il vostro corpo come sacrificio vivente, ma è anche tutto di lui, non io, ma Cristo. Come può essere tutto me stesso e tutto di lui? Non può essere il nostro ragionamento, ma questa è ancora una volta la prova che Dio è infinitamente al di là di noi. Se io dovessi chiedervi, Gesù era Dio o uomo? Qual è la risposta? Sì. Come la vecchia domanda, fa più freddo in montagna o in inverno? Sì. Di nuovo, c'è un paradosso. È Dio al 100%, ma è anche uomo al 100%. Non si può essere al 200% di qualcosa solo della nostra mente, a causa dei limiti della nostra concezione. Questo è un paradosso. Com'è che siete diventati cristiani? Potremmo dire, era stato stabilito prima della fondazione del mondo, è stato scelto in lui, ha scritto il mio nome nel libro della vita dell'agnello, era tutto prestabilito, ma com'è che siamo diventati cristiani? Siamo venuti perché ho scelto Gesù Cristo. Sei stato tu o lui? Entrambi. Tutto di te? Certo, con tutto il cuore. Tutto di lui? Certamente. Totalmente progettato in sovranità. Come si fa a capire entrambe le cose? Ascoltate, io credo ad entrambe, e fatemi un favore, quando trovate questi tipi di paradossi nella scrittura, e li troverete in tutti i punti della dottrina, non inventatevi qualcosa nel mezzo per rovinarle entrambe, perché quella è la grande tentazione che abbiamo. È un po' come quel tizio che diceva che la salvezza è che Dio ti dà un voto, il diavolo dà un altro voto, e noi diamo il voto decisivo. Ma quello non è vero? Cercate di trovare una via di mezzo? Lasciate che esistano insieme, ascoltatemi. Dio è sovrano. Dio ha predeterminato il flusso dell'universo. Dio conosce la fine dell'inizio. Dio farà ciò che Dio farà. D'altra parte, però, la preghiera funziona. E se non capite come si combinano le due cose, non lasciate che la vostra teologia distrugga la vostra vita di preghiera. E questo accade spesso. Quel tipo di atteggiamento che dice, tanto tutto sarà fatto a modo suo, quindi che bisogno c'è di pregare? Rinnega letteralmente la scrittura. Ora, considerando la frase «sia fatta la tua volontà», ci siamo aperti ad una quantità incredibile di comprensione. E potete rilassarvi, perché non inizieremo nemmeno a trattare il soggetto questa mattina, perché ci vorrà un po' di tempo. «Sia fatta la tua volontà». Ora, che dire di questa preghiera? Guardatela per un minuto, ok? È forse un rituale che deve essere recitato ogni domenica mattina? No? Non sarebbe male farlo, però penso che a volte l'eccessiva familiarità può anche uccidere il significato, però non sarebbe sbagliato? E quindi cos'è? Questo è uno schema da seguire. Per ogni preghiera, l'ultima volta che Dio vuole che facciamo è che la recitiamo modi routine. Deve essere qualcosa che scaturisce da un cuore veramente dedicato. Voglio dire, dovrebbe essere la definizione del vostro spirito, la definizione del vostro atteggiamento verso di Dio, di quello che c'è dentro di voi, e dovrebbe uscire in termini diversi, a parole diverse, tutte incentrate su questi stessi pensieri. Lasciate che vi dica cosa intendo dire con questo. Un certo autore sconosciuto l'ha definita così: non posso dire nostro se vivo solo per me stesso in uno stagno spirituale, non posso dire padre se non mi sforzo ogni giorno di comportarmi come suo figlio, non posso dire che sei nei cieli se non vi ripongo alcun tesoro lì, non posso dire sì sia santificato il tuo nome se non mi impegno verso quella santità, non posso dire venga il tuo regno se non faccio tutto ciò che è in mio potere per accelerare quell'evento meraviglioso, non posso dire sia fatta la tua volontà se sono disobbediente alla sua parola, non posso dire come in cielo così in terra se non lo servo qui ed ora, non posso dire dacci oggi il nostro pane quotidiano se sono disonesto o se cerco le cose con sotterfugi, non posso dire rimetti a noi i nostri debiti se nutro rancore verso qualcun altro, non posso neanche dire non ci indurre in tentazione se mi metto deliberatamente sulla sua strada, non posso dire liberaci dal male se non indosso l'intera armatura di Dio, non posso dire tuo è il regno se non do al re la fedeltà che gli è dovuta come suddito fedele, non posso attribuirgli la potenza se temo ciò che gli uomini possono farmi, non posso attribuirgli la gloria se cerco l'onore solo per me stesso e non posso dire in eterno se l'orizzonte della mia vita è delimitato completamente dal tempo. E cosa sta dicendo? Sta dicendo che questa è l'espressione di un atteggiamento del cuore che ha una giusta relazione con Dio e diventa quindi un modello di preghiera che dominerà tutte le nostre preghiere. Se il centro del nostro cuore è giusto, questo è il modo in cui pregheremo. Ora, cosa abbiamo già visto? Bene. La preghiera inizia con la paternità di Dio, Padre nostro che sei nei cieli, e poi con la priorità di Dio, sia santificato il tuo nome, e poi con il programma di Dio, venga il tuo regno, e poi, ora, con il piano di Dio, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E di nuovo ci concentriamo su Dio. Abbiamo visto la paternità di Dio quando preghiamo, riconosciamo all'inizio della nostra preghiera che Dio è un padre amorevole, che non stiamo andando da un drago timoroso, non stiamo andando da una divinità malvagia, non stiamo andando rannicchiati per paure, per timore di quello che ci farà, ma Dio è nostro padre ed è un padre amorevole, desidera il meglio per noi e cerca il meglio per noi, non solo quello, ma egli è anche in cielo, dice, il che significa che ha a disposizione tutte le risorse dell'eternità per soddisfare i desideri del suo cuore nei confronti dei suoi figli amati. Così arriviamo al Padre nostro che è nei cieli. Prima petizione che abbiamo è sia santificato il tuo nome, e questa è la priorità di Dio. Cerchiamo che in noi e tramite di noi il suo nome sia santo, il suo nome sia santificato. Poi vediamo il programma di Dio. Venga il tuo regno. Il nostro desiderio è per la manifestazione del suo regno sulla terra. Il nostro desiderio è che il suo governo ed il suo regno si vedano qui, e vi abbiamo mostrato che ciò avviene in tre modi. Innanzitutto con la conversione, il regno viene a colui che crede, in quanto Cristo diventa il dominatore della sua vita. In secondo luogo nell'impegno, quando il credente vive nella giustizia, nella gioia, nella pace dello Spirito Santo, Romani 14, il regno di Dio si manifesta nella sua vita, ed in terzo luogo nella sua venuta, nel suo ritorno, quando tornerà per instaurare il suo regno terreno e millenario. Ed ora arriviamo a questo grande pensiero di questo del piano di Dio. Sia fatta la tua volontà. Ogni volta che preghiamo, dobbiamo pregare in accordo con la volontà di Dio. Dobbiamo pregare in accordo con la volontà di Dio. Ora voglio che pensiate bene, perché è un'affermazione molto importante. Tutte le nostre preghiere, credo, si riducano a questa linea di fondo. Dio, sia fatta la tua volontà. Ora, prendendo il greco letterale di questa affermazione semplice, dice qualcosa del genere: la tua volontà, ovvero qualsiasi cosa tu voglia che accada, qualsiasi tuo desiderio, fa che accada immediatamente. E poi il greco dice: come in cielo, mette il cielo al primo posto, ovviamente, così sulla terra. In altre parole, Dio, fai quello che vuoi. Questa è la linea di fondo della preghiera. Fai ciò che desideri. Fai ciò che è nel tuo cuore che sia fatto. Questa è la petizione. Io credo che Davide abbia pregato così nel Salmo 40, al versetto 8, quando ha detto: mi diletto nel fare la tua volontà, o mio Dio. Oh, mi piace quello. Mi diletto nel fare la tua volontà, oh Dio mio. Voleva conoscerla e voleva farla. Quello era il suo cuore. Lo vedete con Cristo, non è vero? In Giovanni 4,34 disse: il mio cibo è quello di fare la volontà di colui che mi ha mandato. In Giovanni 6,38 disse: perché non sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Al 3,35 dice: chiunque fa la volontà del Padre, questi è mia madre, mia sorella e mio fratello. E diversi Vangeli lo riportano nel giardino mentre prega in agonia e dice: ciò nonostante non la mia volontà, ma cosa? Ma la tua volontà sia fatta. Gesù ha sempre pregato affinché fosse fatta la sua volontà, sia fatta la tua volontà. Ora ascoltatemi, cosa significa? Che cosa stiamo dicendo veramente? Oggi voglio trattare gli aspetti negativi e la settimana che viene quelli positivi. Voglio che ascoltiate perché credo che questo vi darà una nuova visione della preghiera. Ci sono persone che pregano sia fatta la tua volontà, ma lo fanno con una comprensione errata. E innanzitutto ci sono persone che dicono sia fatta la tua volontà e lo dicono con un atteggiamento di risentimento amaro, in un atteggiamento di risentimento, di amarezza. In altre parole, per loro quella è una dichiarazione di colui che crede di non poter sfuggire dall'inevitabile e quindi ne è arrabbiato. Ora, io credo che questo si basi su una mancanza di conoscenza di Dio. Pensano che Dio sia un individuo oppressivo, dittatoriale, prepotente, egoista, crudele. E quindi dire sia fatta la tua volontà è un risentimento amaro. William Barclay disse: alcune persone dicono sia fatta la tua volontà non perché vogliono dirlo, ma perché hanno accettato il fatto che non possono dire nient'altro. Hanno accettato il fatto che Dio è troppo forte per loro e che è inutile battere la testa contro le pareti dell'universo. E forse vi è capitato anche a voi nella vostra vita, forse vi è capitato di trovarvi in una situazione in cui avete detto sia fatta la tua volontà quasi a denti stretti, e forse nella perdita di un caro e prezioso figlio, di qualcuno che amavate, di un amore spezzato, di estremità fisiche, vi siete trovati lì ed avete detto: Dio, sia fatta la tua volontà, però con amarezza. Omar Khayyam aveva una comprensione sorprendente di Dio. Ascoltate quello che disse. Scrisse questo: ma i pezzi indifesi del gioco che egli gioca su questa scacchiera di notti e giorni si muovono di qua e di là, controllano ed uccidono, ed uno dopo l'altro tornano nel ripostiglio. Vedeva Dio come un giocatore di dama con un potere totale sui pezzi, che poteva muoverli a suo piacimento e quando aveva finito riponeva nell'armadio. In un altro verso scrisse: vide Dio come un giocatore di cricket con la mazza e l'uomo invece come la palla che non ha assolutamente alcuna scelta su dove andare. Scrive: la palla non fa domande sui sì e sui no, ma va qui o là come colpisce il giocatore. E colui che ti ha lanciato giù nel campo sa tutto, lui sì che sa tutto, sa tutto. Vedete un risentimento d'amarezza verso l'inevitabile. Sia fatta la tua volontà. Il primo inno che abbiamo cantato questa mattina era Gioiosi, gioiosi ti adoriamo. E la melodia fu scritta da Ludwig van Beethoven. Ma Beethoven ovviamente non capiva le parole inglesi. Tra l'altro mi risulta che la traduzione inglese fosse molto favorevole al tedesco originale, che non esprime affatto lo stesso pensiero. Infatti invece dell'amore di Dio, l'originale dice la magia di Dio. L'idea è incentrata sull'umanitarismo e parla della fratellanza dell'umanità, ma la traduzione inglese ha ricevuto un senso più cristiano. Beethoven scrisse della musica bellissima, ma sono quasi sicuro che non si identificherebbe mai con le parole cristiane in inglese. Perché la vita era molto dura per Beethoven, per un uomo la cui anima intera era dedicata alla musica, deve essere stato davvero un destino incredibile quello di diventare sordo come una pietra. I biografi ci raccontano che quando Beethoven morì trovarono il suo corpo con i pugni ristretti e le unghie che stavano letteralmente scavando i suoi stessi palmi, come se volesse colpire Dio. Le sue labbra erano tirate indietro con una smorfia, mo' di ringhio, come se
volesse sputare sfida ed amarezza verso il Dio che lo aveva reso sordo. Vedete, alcune persone affrontano la vita in quel modo. Diventano amareggiate e si arrabbiano con Dio. Sia fatta la tua volontà, diventa la dichiarazione dell'inevitabile di un Dio crudele ed incurante. Ci sono altre persone invece che dicono sia fatta la tua volontà e non intendono necessariamente comunicare un certo risentimento d'amarezza, ma intendono quella che chiamo una rassegnazione passiva. Oh sì, sia fatta la tua volontà. Oh, qualunque cosa tu voglia fare, Signore, tanto non posso farci nulla. Sia fatta la tua volontà. Questa non è tanto una mancanza di conoscenza di Dio. La prima la vedo come una mancanza di comprensione, il fatto che Dio è un padre amorevole. Una mancanza di comprensione il fatto che Dio si preoccupa, che il cuore di Dio si spezza sul dolore dell'uomo. Una mancanza di comprensione il fatto che Dio ama, tanto che è disposto a morire per mezzo del suo amore. C'è una mancanza di comprensione nella prospettiva del risentimento. Ma qui si tratta di mancanza di fede, la rassegnazione passiva che fondamentalmente sente e dice: sai, non mi preoccupo più di tanto della cosa, perché tanto la mia preghiera non fa molto e non farà molto. Mi rassegno, perché tanto questa è la volontà di Dio. È un po' come ammettere la sconfitta, passivamente, diciamo. E credo di potermi identificare personalmente in questo, nella mia vita personale. Dopo il mio primo anno d'università, quando alcuni di voi sanno che ho avuto un incidente d'auto che mi ha quasi tolto la vita, nel quale sono ritrovato spinto fuori da una macchina che stava andando a 130 km orari, sono scivolato lungo l'autostrada per circa 110 metri ed ho perso gran parte del mio fondo schiena, e l'attrito ha portato ad ustioni terzo grado e poi anche una qualche lacerazione, con tutto quello che in genere accade quando si scivola lungo la strada. Ovviamente non lo consiglierei, ma è stata un'esperienza incredibile. Sono rimasto sveglio per tutto il tempo, non ho mai perso coscienza, avevo gli occhi ben aperti, sono persino rimasto nella mia corsia. Però quando tutto è finito, ricordo molto bene che ero ancora cosciente, non avevo ossa rotte grazie al modo in cui ero scivolato, piuttosto che rotolando o ruzzolando. E dopo sono uscito dall'autostrada, mi sono fermato sul ciglio della strada e mi ricordo bene che tra i tanti pensieri che mi passavano per la testa ce n'era uno che diceva: va bene, Dio, se devi combattere in questo modo, mi arrendo. Cioè, cosa posso fare? Non posso farci. Sapevo che Dio mi aveva chiamato al ministero, stavo cercando di tracciare la mia vita però in un'altra direzione. Credo che Dio mi abbia afferrato per la nuca, mi abbia sbattuto sul marciapiede un paio di volte e mi ha detto: sei disposto ad ascoltare adesso? E da quel punto ho capito che non potevo oppormi, no? E di fatto ho anche assunto una postura passiva di rassegna e dissi: ok, Signore, se è una cosa così importante, che sei così entusiasta al riguardo, va bene, tanto andrò a far persino ribaltare la mia macchina sotto sopra con dentro altri 5 ragazzi e mi lanci per mezzo stato dell'Alabama sul mio sedere, va bene, sei così importante per te, ok. E fu quel punto che mi rassegnai passivamente al fatto che i miei progetti erano finiti. E nei 3 mesi successivi quella rassegnazione passiva si trasformò in un impegno attivo, nel mentre Dio ha cominciato a perfezionare la mia vita ed attirarmi a sé. Ma so che ci sono persone che alla fine di una preghiera dicono solo: sia fatta la tua volontà, ed in realtà quello che stanno dicendo è: Dio, non ho la minima fede che la mia preghiera possa servire a qualcosa, quindi dirò solamente questo perché so che questo coprirà il tutto. Ma è così che pregate? Sia fatta la sua volontà? È forse solamente una piccola cosa che aggiungete alla fine per coprire un po' l'inevitabile, perché di fatto non credete che le vostre preghiere facciano alcuna differenza? Alla fine dei conti, questo è l'accettare il fatto che tutto vada come Dio vuole, senza gioia, in un modo piuttosto stanco, affranto, sconfitto, rassegnato e senza alcun entusiasmo. È quello che Barclay disse, chiamò, penso che sia una grande frase, una preghiera con un'accettazione grigia. Una preghiera con un'accettazione grigia. Vedete, la prospettiva è molto molto spesso vera per i cristiani. Lo manifestiamo in continuazione. La ragione principale, ci credo davvero, ma la ragione principale, credo davvero tutto quello che dico in genere, però ho solo pensato di dirlo, ma la ragione principale per cui io ritengo che la nostra vita di preghiera sia così debole è che noi non crediamo veramente che serva a qualcosa. Ci rassegniamo passivamente. Parliamo al Signore di qualcosa e poi lasciamo perdere ed andiamo avanti perché non pensiamo veramente che farà alcuna differenza. Diciamo: sia fatta la tua volontà, come se sapessimo già in anticipo che ciò che chiediamo probabilmente non accadrà. L'istruzione classica, Atti capitolo 12. Pietro si trova in prigione e la chiesa era preoccupata. Perché? Ovviamente parliamo di Pietro, era già stato in prigione in passato, perché erano così preoccupati? Quello è solamente il suo ministero, no? Erano sconvolti perché c'era un altro dei loro che era stato in prigione poco prima di Pietro
sotto Erode ed avevano perso la testa a Giacomo, il fratello Giovanni, e quindi videro una nuova ondata di rabbia, e quando Pietro si trovò in prigione temevano che a Pietro sarebbe accaduta la stessa fine che era successa a Giacomo, il fratello Giovanni, che sarebbe stato decapitato o qualcosa del genere. Quindi andarono a casa di Maria, la madre di Giovanni, ed iniziarono questa riunione di preghiere in Atti 12 e cominciarono a pregare: «Oh Dio, libera Pietro! Oh Signore, libera Pietro!» Stavano avendo la loro piccola riunione di preghiera e poi l'angelo del Signore si presentò e lo fece uscire di prigione. Quindi Pietro pensò di andare dall'altra parte della città alla riunione di preghiera per vedere la gente. Così andò a bussare alla porta e Rhoda, la piccola cameriera, venne alla porta e non aprì nemmeno. Chiese chi fosse, riconobbe la sua voce, corse agli altri e quella era una risposta abbastanza veloce, no? Non aveva nemmeno finito la riunione di preghiera e lui era già lì che bussava alla porta, e quindi lei corse di nuovo e disse: «Pietro alla porta, Pietro, Pietro alla porta!» E allora disse: «Oh Rhoda, non sai che è in prigione? Ecco perché stiamo pregando qui. Stiamo facendo questo incontro di preghiera perché Pietro è in prigione. Ora, inginocchiati». E lei insistette: «No, no, 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 è Pietro! Ed un qualche teologo astuto disse: «Forse è il suo angelo». Che affermazione stupida. Cioè, se era l'angelo di Pietro, quando mai aveva avuto bisogno del suo angelo di più di quando era in prigione? Perché mai il suo angelo stava cercando di andare all'incontro di preghiera? E alla fine quindi la donna insistette e loro uscirono e portarono dentro Pietro, e la Bibbia dice che erano tutti stupiti. Perché? Perché penso che fossero come tanti altri evangelici. Anche in quel momento, quando avevano visto la mano di Dio, si chiedevano se le loro preghiere sarebbero servite comunque a qualcosa. Oh, quanto ci è facile cadere in quella rassegnazione passiva che rende insipide le nostre preghiere. E permettetemi di affrontare questa questione da un altro punto di vista, che mi disturba un pochino. Noi vogliamo classificare tutto? È la tua volontà. Ora, questo potrebbe scioccarvi, okay? Ma l'affermazione stessa, sia fatta la tua volontà in terra, presume che non sia sempre cosa, che non sia sempre vero. Avete capito? Questo è così ovvio da essere quasi sciocco, però è profondo. Dire sia fatta la tua volontà sulla terra presuppone che non va sempre così. Noi diciamo: sia santificato il tuo nome? O ci sono momenti e luoghi in cui il suo nome non è santificato? Forse sì. Venga il tuo regno? Ci sono forse cuori che rifiutano il suo regno? Certo che ci sono. E così, quando diciamo sia fatta la tua volontà, così come in cielo, dobbiamo dire la stessa cosa: non è sempre la sua volontà. Ascoltate, non tutto ciò che accade nel mondo è la sua volontà, in questo senso. Ed è necessario capire questa cosa qui, altrimenti la petizione diventa inutile. Il Signore ci chiede di mormorare cose senza senso. Voi potreste chiedere cosa intendi dire con quello. Molto spesso, sapete, si sentono persone dire che si entra in una casa, qualcuno entra in una casa e c'è un terribile dolore perché un bambino è morto, e forse il bambino è morto per una malattia mortale, forse è stato ucciso da un'automobile o da un incidente terribile, e qualcuno ci dice: «Beh, la volontà del Signore. Oppure si entra in una casa dove una madre, il cui marito ed i figli hanno tanto bisogno, è colpita da un cancro, si sta spegnendo rapidamente in questa vita, e qualcuno dice: «Beh, è la volontà del Signore». Oppure si sente parlare di un disastro, di un'alluvione, di un terremoto, di un incendio, di un disastro ferroviario, di un incidente aereo, di una carestia, di un gruppo di persone che stanno morendo di fame, e si dice: «Ah, è la volontà del Signore». Sapete una cosa? Se iniziate a guardare le cose in quel modo, quello vi risucchierà letteralmente l'energia dalla vostra vita di preghiera, vi renderà così impotenti e così velocemente, se è così che percepite il mondo. Ora, questo potrebbe sembrare eretico, ma in questo contesto, gente, questa non è la volontà di Dio. Queste sono il tipo di cose che Gesù è venuto al mondo per fermare. Perché Dio non vuole che alcuno perisca. E credetemi, ci sono persone che periscono dappertutto. Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, però non tutti gli uomini ci arrivano. La volontà di Dio si compie in cielo, ma non sempre qui sulla terra. E voi potreste dire: aspetta un attimo, però Dio deve permetterlo, no? È vero. Ora, non farne l'espressione della sua volontà. Quella è un'espressione, philema, che significa desiderio forte. Non è il desiderio forte di Dio che le persone muoiano? Altrimenti perché mai è venuto a distruggere la morte? Non è il desiderio intenso di Dio che le persone vadano all'inferno? Altrimenti perché mai sarebbe morto per fornire quella salvezza che può impedirli di finire lì? Garantito, io sono sicuro che Dio permette all'uomo di scegliere se far bene o male. Oh, io credo che l'uomo abbia scelta, ma credo anche che Dio sia sovrano, e quello è un altro di quei paradossi con il quale devo fare i conti. Dio ha permesso l'accesso del peccato. Dio ha permesso che il calice dell'iniquità fosse ripiena.
E quella non è l'espressione della sua volontà. E la tollera? Però Dio non è responsabile, non per il peccato, e non è responsabile per le sue conseguenze, non è la sua volontà. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire con questo. C'è una tensione qui, lo so che c'è, e alcuni di voi la stanno combattendo nella vostra mente. Matteo 10,28 dice: non temete quelli che distruggono il corpo, ma temete colui che è in grado di distruggere sia l'anima che il corpo all'inferno. Quello è Dio. Dio è colui che può distruggere l'anima e il corpo all'inferno, non è Satana. Satana è colui che sarà distrutto da Dio, ma non è lui a farlo. Dio distrugge l'anima e il corpo all'inferno. E potreste dire quindi è la volontà di Dio che essi siano distrutti. No, secondo Pietro 3,9 dice che Dio non vuole che alcuno perisca. La santità di Dio, la giustizia di Dio e la rettitudine di Dio devono provvedere il necessario per trattare il peccato, ma quella non è la volontà di Dio, non è il suo gran desiderio, seppur si riconosce nell'ambito della sua tolleranza. In Giovanni 5,40 il nostro caro Signore disse: non volete venire a me per aver vita. E così pianse sulla città di Gerusalemme e disse: oh Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte avrei voluto raccoglierti come una gallina raccoglie la sua nidiata, ma tu non hai voluto. Vedete, la stessa cosa si vede anche in Geremia 13. Dio parla tramite Geremia e dice: non avete ascoltato la mia parola, non avete osservato i miei comandamenti. Quindi dice: vi distruggerò, vi ubriacherò, vi sbatterò l'uno contro l'altro, farò scendere su di voi le tenebre della morte e tutti questi giudizi terribili e spaventosi in Geremia 13. E poi nel versetto successivo dice: e se non obbedirete e non vi volterete, io dovrò farlo. Allora i miei occhi piangeranno con lacrime d'amarezza. Perché? Perché quella non è mai l'espressione del grande desiderio del cuore di Dio verso l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, perché? Affinché ogni uomo sia salvato da quei giudizi. Lasciami parlare un po' di più su questo. Potresti dire: bene, ok, allora perché Dio ha permesso il peccato? Aspetta, io sono un padre, se dicessi al mio figlio maggiore: sai Matt, hai 15 anni, tra qualche anno lascerai questa casa, quel giorno arriverà prima di quanto mi piaccia, sei praticamente per conto tuo, figliolo. Oh, e se mio figlio, e Dio non voglia, dovesse andare e iniziare una vita di peccato, sarebbe quella la mia volontà? Oh, no, quello mi spezzerebbe il cuore. Eppure lui sta vivendo nell'ambito della sua scelta. Il fatto che io gli abbia dato la libertà non significa che lui farà quello che sarà poi la mia volontà, ed io come padre dovrò vivere potenzialmente con le conseguenze che tutto quello potrebbe portare sulla sua vita, se potrò in qualche modo. Dio è un padre amorevole. L'uomo, in senso molto generale, ed anche il credente, ha il diritto di esprimere la sua volontà, non è vero? Può scegliere di peccare o di vivere rettamente ogni giorno. E pensi che Dio voglia che tu scelga il peccato? Una persona un paio di anni fa mi ha detto: la volontà di Dio si esprime di più nel nostro peccato. E io gli dissi: non la vedo così, non è così nella Bibbia. E lui disse: ma quella è la conclusione logica necessaria se Dio è sovrano. Allora io disse: la tua logica è davvero in difficoltà. O dovresti renderti conto che la tua mente e quella di Dio non funzionano allo stesso modo. Dio ha occhi troppo puri da non poter volgere il suo sguardo sul male. Dio non tenta mai nessuno al peccato. Dio non ti porta mai al peccato come espressione della sua volontà. Eppure Dio ha dato all'uomo la libertà. Forse si chiede: allora perché mai Dio ha permesso il peccato? Non lo so. La gente chiede sempre solo una domanda, pastore: perché Dio ha permesso il peccato? Non lo so, ma voglio proporre un'ipotesi, ok? E questa è una questione che i teologi hanno discusso da molto tempo. Quando Lucifero è caduto, ora mi chiedereste: com'è successo quello? Non so nemmeno quello. Ma la gente chiede sempre: oh, l'orgoglio è forse nato dal di dentro? No, perché era perfetto. È sorto all'esterno? No, perché l'ambiente in cui viveva era perfetto. Da dove è venuto quindi? Non lo so. Dio lo sa. Ma Lucifero ha peccato. Bene, a quel punto Dio aveva due opzioni. Opzione numero uno: distruggere Lucifero. Distruggerlo immediatamente sul posto, distruzione totale. E se l'avesse fatto, forse, altri angeli avrebbero detto: sai, ci deve essere qualcosa di quel peccato che fa davvero arrabbiare Dio. Mi chiedo se magari ne abbia timore. O mi chiedo se abbia paura del suo potenziale. Mi chiedo cosa ci sia in quella roba lì. Forse Dio avrebbe passato tutta la storia e tutta l'eternità a non far altro che eliminare angeli ribelli. D'altra parte, quando Lucifero peccò, Dio avrebbe potuto dire: va bene, lascerò che il male faccia il suo corso, in modo che si esaurisca letteralmente, e se ha un punto da dimostrare, che lo dimostri. E io credo che Dio abbia scelto di fare quello. Piuttosto che avere la possibilità costante di un'altra ribellione, ha lasciato che la ribellione andasse a pieno regime e che alla fine si esaurisse da sola, come una cometa che svanisce, morta per sempre, per non risorgere più, in modo che tutta l'eternità sia preservata da qualsiasi altra espressione di peccato. Dio ha lasciato che accadesse, ha lasciato che raccogliesse tutta la schiera degli angeli che lo volevano, ha lasciato che raccogliesse i cuori degli uomini, mentre nella storia umana fornì ad ogni uomo che sarebbe venuto una via di fuga. Ma ha permesso che il male facesse il suo corso, perché Dio vede il quadro più grande di tutta l'eternità, quando una volta per tutte si spegnerà e non apparirà mai più. Ed ascoltatemi, in questo periodo, durante questo periodo in cui il male sta facendo il suo corso, miei cari, questa non è per nulla, non è per alcuna immaginazione, non è la volontà di Dio, non è il suo desiderio. Si adatta alla sua tolleranza e solo affinché sia distrutto. Quindi non si può dire sia fatta la tua volontà con un risentimento d'amarezza e capirne veramente il significato. Non si può neanche parlare di fare la sua volontà con una rassegna passiva. Tutta è volontà di Dio. No, non è così. In terzo luogo, l'abbiamo già accennato, ma ci sono alcune persone che dicono sia fatta la tua volontà con una riserva teologica. E comunque ho già iniziato a parlare di questo punto, ma per loro è una questione teologica, è solamente quello che Dio farà quello che farà e Dio gestisce tutto ed è tutto chiaro, quindi non c'è bisogno di preoccuparci, non c'è nessuna supplica, nessuna intensità, nessuna passione. In tutta onestà non posso dire di aver mai incontrato qualcuno che abbia adottato questa linea dura e che abbia avuto una vita di preghiera. La riserva teologica dice, non ho bisogno di pregare perché dopo tutto è tutto chiaro, è tutto deciso, è tutta la volontà di Dio, no? È tutto per sua volontà. E questo significa, Dio è lassù, è grande, comanda tutto, no? Un po' come June Bingham, che scrisse il libro intitolato Il coraggio di cambiare, che è uno studio su Reinhold Niebuhr, che era un teologo liberale, ma stava raccontando il fatto che un giorno Niebuhr disse ad una bambina, credo che sua bambina disse, facciamo una passeggiata, tesoro? E lei rispose, oh, non voglio fare una passeggiata. Lui disse, oh, adesso ci sono gli uccelli che canteranno, i fiori ondeggeranno, la brezza, gli alberi saranno lì, la luce del sole. Oh, sarà così bella. Dai, facciamoci una passeggiata. Alla fine lei fu d'accordo, andarono e quando tornarono lui le disse, non ti è piaciuto veramente? E lei rispose, no, non l'ho deciso io, era solamente che tu eri più grande di me. E credo che molti bambini piccoli facciano cose perché ci sono i più grandi, no? E forse questa è la prospettiva che alcuni hanno su Dio, che Dio è veramente lì, è solamente quell'individuo onnicomprensivo che è così tanto più grande di noi che non c'è davvero troppa scelta, quindi lo facciamo e basta. Ma mi chiedo in cuor mio se questo atteggiamento potrebbe mai portare al cuore di Davide che disse, oh come amo la tua legge. Quel tipo di riserva teologica in cui è solamente tutta una questione di definizione teologica di Dio e tutto rientra in essa ed è così impersonale ed è così fatalista. Ma non è di questo che stiamo parlando quando diciamo sia fatta la tua volontà, proprio per niente. Non ci stiamo arrendendo fatalisticamente alla volontà generale di Dio per la quale non abbiamo assolutamente alcuna scelta o alternativa? Ascoltatemi, c'è una scelta. Lasciate che vi mostri un'illustrazione, concluderemo con questo, ok? Luca 18. Voglio concludere, ok? Restate con me, non voglio che vi spegnete adesso, ok? Perché questo è il culmine di quello che sto dicendo, ok? Disse loro una parabola a questo proposito. Qual era lo scopo? Scopo della parabola? Cosa stava cercando di insegnarli? Stava cercando di insegnarli che gli uomini devono sempre pregare senza cosa? Senza cessare. In altre parole, non si deve mai smettere di pregare, non si deve mai abbandonare, non ci si deve mai stancare, non si deve mai archiviare la cosa da qualche parte. Si deve sempre pregare senza mai cessare. Dobbiamo pregare senza mai stancarci, senza mai cessare. Questo è il punto, ok? E poi racconta la storia. In una certa città c'è un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno, ed in quella città c'era una vedova la quale andò da lui e gli diceva «Rendimi giustizia sul mio avversario, signor giudice». Sta dicendo, mi è stato fatto un torto, c'è una certa ingiustizia e il giudice bisogna rendere le cose giuste. Egli per qualche tempo non vuole farlo, ma poi disse fra sé, benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, in altre parole, non ho alcuna pressione esteriore, ma visto che questa vedova continua ad importunarmi, le renderò giustizia perché venendo ad insistere non finisca con rompermi la testa. In altre parole, sono così stanco di sentirla parlare che sono disposto a fare tutto quello che vuole, perché voglio che se ne vada. E voi lo sapete bene questo fatto qui, perché certamente l'avete fatto con i vostri figli. Chiedono la prima volta, diciamo di no, poi dopo la quindicesima volta diciamo sì, e per favore farlo adesso. Bene, questo era il genere di cose che stava succedendo. E quindi cos'è che ci sta cercando di insegnare questa storia? Il Signore disse, ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? O io vi dico che renderà giustizia con prontezza? In altre parole, ascoltatemi, se un giudice ingiusto rende giustizia ad una donna che si lamenta
Che cosa farà mai un Dio giusto, amorevole, retto, premuroso, nostro Padre, verso i suoi figli? Vedete il punto? È favoloso. Se loro sono insistenti, il parallelo che Gesù sta cercando di creare qui non è ovviamente tra Dio ed il giudice, non c'è alcun parallelo lì, ma tra la vedova ed il richiedente. Ora, lasciate che vi dica due cose, che questo è favoloso. Due cose che quella donna ha portato alla luce, ok? Uno, si è rifiutata di accettare una situazione ingiusta. Non l'ha accettata. E secondo, ha perseverato nel suo caso. Non accetterò questa situazione ingiusta. Non tollererò questa cosa. Ed ha continuato ad insistere. Ora, ascoltatemi. Questa è una buona parola per noi tutti. Noi abbiamo il diritto, miei cari, ascoltatemi, abbiamo il diritto di rifiutare, di accettare certe situazioni che si trovano nel mondo. Abbiamo questo diritto. Noi abbiamo il diritto di rifiutare, di accettare il modo in cui le cose stanno e di pregare insistentemente affinché Dio faccia le cose nel modo in cui devono essere fatte. Ora, che cosa intendiamo dire qua? Ma quello che sto cercando di dire è che sia fatta la tua volontà non è un'accettazione grigia. Io credo che pregare sia fatta la tua volontà, ascoltatemi, in molti casi non sia altro che ribellione. Ed ora voi potreste dire, ok, aspetta un attimo, vuol dire che la nostra preghiera dovrebbe essere ribellione? Sì, credo che sia una forma di ribellione. Voi potreste chiedere, a cosa ci ribelliamo? Ascoltatemi, credo che la preghiera in questo modo sia una ribellione contro il mondo e contro la sua caduta. È ribellione contro l'accettazione come normale di ciò che è pervasivamente anormale. È ribellarsi contro l'usurpatore. È ribellarsi ad ogni programma, ad ogni schema, ad ogni interpretazione, ad ogni azione, ad ogni parola e ad ogni movimento che sia in contrasto con la volontà di Dio. È trovarsi sotto l'altare di Apocalisse 6 e gridare fino a quando, Signore? Fino a quando tollererai che le cose vadano così? È unirsi a Davide che pregò e disse: oh Dio, non permettere che i tuoi nemici prosperino, non permettere che gli uomini ingiusti continuino bene. Ascoltatemi, io credo che quando preghiamo sia fatta la tua volontà, non ci troviamo in ribellione contro il male del mondo, in ribellione contro l'inevitabilità del peccato, in ribellione contro le conseguenze del peccato. Io credo che dobbiamo letteralmente assaltare le porte del cielo, per così dire, con la nostra ribellione. Non possiamo stare a guardare e a lasciare che la nostra teologia, la nostra rassegnazione passiva o il nostro risentimento d'amarezza ci portino a dire: oh beh, è tutta la volontà di Dio, perché non è così. E poter dire come pastore: beh, sapete, alcune famiglie sì, sono sciolte, beh, sai, quella è la volontà di Dio. Non è la volontà di Dio. E mi ribello contro di questo. E continuerò a pregare su questo punto. Oppure c'è una certa chiesa che crolla. Oh, beh, sai, il Signore, non è la volontà di Dio. Una certa persona entra in peccato. Non è la volontà di Dio. Dobbiamo pregare. Dobbiamo farlo. Sia fatta la tua volontà sulla terra. Perché non viene fatta sulla terra, capite? Non è una cosa passiva. Ecco perché Gesù disse: in ogni momento pregate e non perdetevi d'animo. Cosa vuol dire perdersi d'animo? Non rassegnatevi a come stanno le cose. Ma sapete una cosa? Dopo aver fatto tutto questo, è possibile che le cose non andranno come vi piacerebbe? Sapete, i cristiani hanno pregato a lungo affinché Gesù tornasse, non è vero? Oh, torna Signor Gesù, torna Signor Gesù, vieni, vieni, non ti meriti questo tipo di trattamento. Oh Signore, vieni ed instauro il tuo regno, vieni, sii glorificato, vieni, sii onorato. Sono 2000 anni che preghiamo e continueremo a farlo, perché? Perché ci ribelliamo contro la caduta di questo mondo, ci ribelliamo alle cose che danneggiano e feriscono il Signore Gesù Cristo, ci ribelliamo a ciò che va contro la sua preziosa parola, e dovremmo avere questo spirito. Dovremmo avere questo spirito. Gesù lo vedo come magnifico, brillante, nel giardino, ed è lì che prega. E miei cari, dovete vederlo, la sua preghiera è una preghiera di ribellione. Si legge in Matteo 26:39: oh Padre mio, se fosse possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io ma come tu vuoi. E non si fermò lì. Versetto 42 di nuovo: per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E poi dice più avanti che venne dai suoi discepoli e li trovò addormentati. Ora ascoltatemi. Per 3 volte il Signore pregò quella preghiera. E dopo ogni volta scese e li trovò lì che dormivano. Sapete una cosa? Che tristezza. Gesù non ha mai accettato quello status quo. Non disse mica, oh beh, sai, la croce, è la tua volontà. È la tua volontà. Disse, oh Dio, deve essere così? Mi ribello a questa peccaminosità. Mi ribello al potere del peccato, di prendere la mia vita. Mi ribello alla necessità di sopportare il peccato. Mi ribello a queste cose che violano la santità del tuo santo universo. Ed egli era nel bel mezzo della sua ribellione contro la decadenza del mondo ed i suoi discepoli stavano dormendo. Perché?
Dormivano? Semplicemente perché erano indifferenti? E che dire della tua vita di preghiera? Stai pregando, sia fatta la tua volontà in terra, perché non è sempre così. Stai perseverando, non per ottenere un qualcosa di privato o di personale, ma perché stai gridando alla ricerca del fatto che Dio sia glorificato? Sia fatta la tua volontà. Non si tratta di queste cose? La prossima settimana scopriremo il lato positivo della cosa, preghiamo. Padre, grazie per averci toccato di nuovo i cuori con la tua verità. Paolo cantava qualche tempo fa che toccava il cuore di Dio nella preghiera, e certamente è vero anche il contrario, che ci tocca con la sua parola. Grazie per le persone care che ci mandano in settimana per studiare, per adorare, per lodare il tuo nome. Padre, questa non è stata un'aula, non è un'attività accademica, questa è una chiamata all'adorazione, una chiamata alla lode ed all'adorazione, una chiamata a glorificare il tuo nome. Fa che possiamo ascoltarla fedelmente. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.